sono arrivati dall'autostrada a 32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiamonte.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notab, una trentina di agenti.
Questa è Radio Notav, Radio Notav.
Mezzi in arrivo in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recensioni dell'Italcogie di Martina.
Pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso Vallo.
Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
Credo che ci sia comunque fino adesso fatto una buona resistenza.
I valtusini che non sono qui con noi stanno bloccando
la blocco stradale di Sant'Ambrogio.
Radio Maddalena Libera, sull'86.
Monte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottobre.
La solidarietà si estende in tutta Italia.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. Buona mattina al limone, quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
Guida il magnifico Petronzi, quello che uccidi di Stato solo baleno.
.5250 Radio Blackout. Ma in onda oggi una nuova puntata di Radio Notav in diretta dalla piazza di Salvetran. Ore 13.03, siamo qui con la redazione, con lo studio mobile, come tutti i giovedì. Puntata che dedicheremo principalmente al nuovo cantiere industriale di Salmetran in previsione di essere costruito qui oltre la ferrovia. Redazione al completo oggi con anche molti ospiti e molte persone qui ad ascoltarci di Salmetran e di tutta la Valsusa. Ricordiamo i nostri contatti via internet, potete ascoltare la radio dove non la prendete sugli FM 105 e 25 di Torino e provincia, la potete ascoltare dal sito radioblackout.org. Come sempre gli aggiornamenti li trovate sul sito di Radio Notav, radionotav.info. Ancora pochi secondi e andremo a cominciare.
Ebbene, allora la scelta di venire qua a Salvetran quest'oggi è perché, come insomma gli ascoltatori di Radio Notav sanno benissimo, è in previsione nelle prossimi mesi, insomma la radio ne abbiamo parlato tantissimo, è in previsione una variante di progetto che prevederà appunto sulla piana di Salvetran, insomma tra l'autoporto e diciamo il canyon dove si infila la Dora, un enorme cantiere, un cantiere che dovrebbe essere un cantiere, diciamo, satellite della Galleria della Clarea. Abbiamo qui con noi Mario che poi, insomma, dopo un pezzo di riscaldamento musicale ci racconterà bene, magari gli ascoltatori fissi di Radio Notav la sanno già, però insomma è importante ripetere quello che questo cantiere significa, non solo diciamo per quello che è il progetto dell'alta velocità in generale, ma anche per la cittadina di Salbetran e per il territorio. Fino ad ora l'Alta Valle non era stata tanto toccata dai cantieri, dai lavori, e tutto sommato sembrava che fosse una specie di oasi felice, che il tunnel gli passasse sotto i piedi e che quindi in qualche modo non sarebbero stati coinvolti direttamente, ma come abbiamo visto, come vedremo, invece sta succedendo il contrario, sta succedendo che anche un pezzo dell'Alta Valle comincia a essere interessato, e in maniera, come vedremo con Mario, decisamente pesante, perché insomma i lavori che faranno qua non sono lavori trascurabili, sono cose serie sia da un punto di vista della salute che della logistica del territorio, del spostamento, eccetera eccetera. Quindi insomma lasciamo magari un piccolo brano musicale scelto da Giobbe e poi partiamo subito con una descrizione di quello che sarà il cantiere di Salbetran.
Se messo in onda adesso, siete sempre su Blackout 105.250 Radio Notav. Oggi la radio si sposta in piazza, oggi siamo nella piazza di Salbetran e adesso daremo la parola a Mario che ci descriverà un po' come l'Alta Valle, che come ha già detto prima Giobbe, pensava di essere al di là del problema del TAV, cioè solo di vedere questo treno che nelle loro illusioni sfrecciava portandogli centinaia, migliaia di turisti, l'oro che colava, e no, invece avranno i danni e avranno tutto quello che adesso Mario, come molti altri poi che interverranno, ci possono presentare. Ancora una cosa sulla radio, sono molto contento, tanto che oggi siamo quasi la redazione al completo, c'è Monica, ci sono io, c'è Giobbe, c'è Luchino, c'è Mario, quindi... E ci capita raramente di riuscire a essere tutti insieme, anche per le varie sfighe estive che qualcuno di noi ha avuto o pre-estive. E poi torniamo un po' anche alle origini della radio, quando la radio è nata, che trasmetteva dalla Libera Repubblica della Maddalena e, come abbiamo già raccontato più volte, riusciva anche a coprire un 20-30 km intorno. Al tempo eravamo una radio pirata a pieno titolo, adesso siamo invece una delle trasmissioni presenti su Radio Blackout, quindi è un po' anche un ritorno alle origini, un muoversi nei paesi, quindi non aspettare che la gente accenda la radio a casa sua, ma provare anche noi a portargli la radio sotto casa. Quindi una bella giornata, e adesso la parola a Mario che ci spiegherà tutti questi bei danni che la cara Alta Valle non si aspettava, ma che si beccherà, e ci dispiace dirlo, ma è così.
Pronto? Sì. Sì, il problema è comune a tutti quelli che hanno dato in qualche maniera seguito al TAV. Le imprese che hanno lavorato a quest'opera i comuni che hanno lavorato quest'opera, che sono stati favorevoli, tutti quelli che sono stati favorevoli sono stati penalizzati, le imprese sono fallite, i comuni hanno avuto quei pesanti impatti che pensavano di poter lasciare ai comuni che erano contrari. Di fatto la storia dimostra che solo quelli che sono stati contrari si salveranno probabilmente da questo disastro. Salvetran purtroppo allo stato attuale dei progetti, tenendo conto che la parte di Bassavalle è al ministero approvata ma ancora non è finanziata, è il comune che avrà i più pesanti impatti da quest'opera, perché un cantiere è sempre una cosa estremamente pesante, ma anche nel cantiere c'è una parte più pesante o meno pesante. Salvetran ospiterà la pattumiera, cioè tutto il materiale, quelli che sono gli impatti più difficili per la salute, per il territorio, quindi ritirerà il materiale, ci sarà la movimentazione del materiale, ci sarà la frantumazione del materiale, quella che nel progetto è chiamata la valorizzazione. La valorizzazione in realtà è uno schifo, è il peggio che peggio, sono i frantoi, quelli che rompono con rumore, con polveri, con dispersione di inquinanti. Ospiterà i silos, che sono questa volta una cosa molto strana. Sono 150 enormi silos, 10 per 20, altri perlomeno 15 metri. Dico il perlomeno perché poi la cosa più assurda di questo progetto, che poi vi dirò che giudico criminale e mi prendo la responsabilità tecnica e scientifica di dire che questo è un progetto criminale per i danni che fa, perché è un progetto che ha un pesantissimo impatto idrogeologico su quella che allo stato comune delle considerazioni è il punto di dissesto più grave del Piemonte, e lo ha in maniera così totale, radicale e assurda, è un progetto criminale. Ma su questo penso che non ci sia nessuno che abbia il coraggio di venirmi contro. Questo è un progetto che dal punto di vista idrogeologico è criminale, ma è pesantemente criminale. E ve lo dico. E comunque questi enormi silos di circa 10 per 20, forse per 15, perché in realtà poi il progetto non è mai stato presentato. Abbiamo delle video ricostruzioni, ma i dettagli del progetto, il dettaglio di questo silos, come sarà movimentato, non ci sono. Ce n'è un pezzo per la parte di carico, che è quello che vi hanno illustrato probabilmente i miei amici tecnici, ma per tutto il resto si sa niente. Questo è un progetto che nasce essenzialmente a seguito di un'assurdità. Ci sono il progetto definitivo viene approvato con 234 prescrizioni, 234 punti di critica, di modifica che il ministero dice che sono necessari per rendere in qualche maniera accettabile l'opera. Poi ce n'è uno di 235esimo che dice che però le autorità di pubblica sicurezza possono modificare il progetto secondo le loro necessità. Quindi per il 235esimo punto annulla i 234 punti precedenti di tutti i ministeri competenti e nasce fuori questo progetto che è senza senso. Qui con gli svincoli girati ancora verso Susa, si impone un cantiere sotto quello che, come vi dicevo, è il più pesante punto di dissesto idrogeologico del Piemonte. Qui è venuta giù la montagna, è venuta giù perché allora, nell'alluvione 57, si formò uno sbarramento a Serlavut, grazie anche alla travata del ponte della ferrovia, si formò un lago, questo lago di fatto, diciamo senza termine tecnici, ha rammollito il piede della fabbrica della frana del Cassas, e una settimana dopo la fine dell'alluvione, non durante l'alluvione, la frana è venuta giù. Ma questa è una situazione instabile, è sicuramente instabile. Questo cantiere si pone per 1400 metri esattamente nell'alveo della Dora, un metro sopra il punto di Morbida, cioè dove manca la vegetazione, e si distende per una larghezza di 70-150 metri, e in questo punto, che è un punto estremamente pericoloso, vi ho detto, la frana del 57 avvenne perché c'era un ponte della ferrovia che non era ancora era stato messo lì, ma non era ancora stato fissato. In questo punto, dove è bastato un ponte della ferrovia mettersi per attraverso, costruisse 110 silos di, come vi ho detto, più un'infinità di altre opere come gli impianti di frantumazione, e comunque 80 per 80 metri di frantumazione, e pensate che ce l'avete qui vicino al paese. Ma e tutto questo nasce soltanto per esigenze di è stato costruito per motivi militari di difesa. Ci saranno due barriere, una di 2,5 metri più reticolati, una seconda di 3,5 metri più reticolati, che correranno per 4,000 metri, perché tra l'altro anche c'è anche un'assurdità, perché i militari qualche volta sanno anche essere profondamente stupidi. Ora, per difendere 4,000 metri, se li metti in quadrato, difendi 1,000,000 metri quadri, quindi hanno messo per lungo, ne difendono 110,000, quasi un decimo. E poi dicono che con questo gli modifica la sicurezza. E la cosa più assurda è che il punto critico, il punto che hanno previsto per gli scontri, è lì. È a 200 metri, cioè è a 150 metri sotto l'incrocio. Perché lì ci sono gli uffici, lì c'è il punto dove faranno il ponte che li collega all'area di sosta dell'autostrada, dove loro prevedono di fare il presidio permanente di uomini e mezzi da fare affluire in caso di contestazioni. Quindi ci troviamo che quel disastro di 3.400 candelotti sparati alla Maddalena, questi li vogliono sparare lì sotto il paese. Qui sono veramente diventati matti, tagliando in due l'alta valle. Ciao turismo, ciao valle, ciao tutto, perché qui c'è la ferrovia, c'è l'autostrada, c'è tutto. Perché l'autostrada è bloccata perché loro hanno il campo base sull'autostrada. E quindi nel momento che si fanno i caroselli con i loro mezzi sull'autostrada, certamente poi la bloccano, la fermano. Questi chiudono, cioè il concetto è che questa gente ha una irresponsabilità totale. Ce l'ho nella tasca, per dirvi qual è una frase sola tratta dalle conclusioni del progetto, che vi dice chiaramente perché è stato fatto, cioè perché è stato scelto di fare un cantiere nel posto più impossibile e sotto un dissesto gigantesco che comunque incrinerà profondamente la stabilità di questo progetto. Perché nelle valli il problema non è tanto il volume dell'acqua, ma è il trasporto solido dovuto alle radici, ai tronchi che un'alluvione porta con sé. Ora con questo sistema di fare i silos, fare questi 110 silos più tutto il resto su palafitte, loro praticamente formano una griglia che imbriglierà tutti i tronchi, tutto il materiale che porta dietro l'alluvione. Ma non solo questo, fanno 4,000 metri di recinzioni, doppia recinzione, che si avvilupperanno a tutti i tronchi, a tutte le radici, a tutti i cazzi che porta giù un'alluvione, e faranno un tappo lì sotto che farà diventare l'alluvione 57 una cosa ancora minima. E questo lo sanno tutti, in regione c'è stato, ma c'è stato il veto della prefettura. No, noi possiamo soltanto metterci lì, perché questo è il punto più invincibile della valle. E anche questa è una cazzata, perché per 6 mesi la Dora la si attraversa con gli stivali. Ma non ci sono neanche arrivati a quello.
Oltretutto c'è anche il grande bosco di Salbertrand dall'altra parte, sembra che ci sia anche un enorme sbancamento di alberi, eccetera, previsti nel progetto. Cioè, nel senso, non è solo l'area quella che vediamo, diciamo a ridosso della Dora, quella dove ci sono ancora montagne di rifiuti di altri lavori fatti qua in valle, no, ma dovranno anche sbancare una parte di territorio, quindi levare alberi, vegetazione, eccetera, cioè fare piazza pulita di tutto. E da un punto di vista difensivo, voglio dire, se uno scende giù dal bosco arriva proprio a ridosso del cantiere.
Sì, ma tanto il bosco di Salbe lo bruciano, è chiaro, ce l'abbiamo visto alla Maddalena, questi tirano dentro il bosco dei candelotti che sono comunque infiammati. Figuriamoci nelle condizioni del Gran Bosco, voi sapete com'è la vegetazione bassa, con gli alberi, diciamo così, i pini piccoli morti. Questi non dura tanto, questi ci tirano dentro un po' di candelotti e il Gran Bosco se ne va. Questa è anche una follia, perché comunque loro hanno previsto di difendersi da quel lato, quindi loro tireranno verso il Gran Bosco. Cioè tutta la concezione è una concezione demenziale, veramente, che non ha voluto, perché il motivo per cui è fatto è questo. il motivo nelle conclusioni è scritto: visti gli episodi di opposizione violenta contro la popolazione della Val di Susa, il cantiere e le maestranze di miglioramento delle condizioni pubblica sicurezza nel corso dei lavori. Cioè, tutto questo avviene per migliorare le condizioni pubblica sicurezza nel corso dei lavori, visto che mi sembra che in fatto di opposizione violenta contro la popolazione, ma neanche contro le maestranze, non è mai avvenuta nessuna, nonostante le fantasie. Quindi qui siamo in un progetto assolutamente demenziale, tra l'altro illegittimo, perché comunque sia noi non siamo mai stati molto attrezzati su questo punto, ma questa procedura esproprio è assolutamente illegittima, perché viola la principale direttiva europea. Lo dico perché l'unica cosa che sono veramente competente è la valutazione di impatto ambientale, dove è un master europeo. Ora, la valutazione di impatto ambientale deve sempre precedere qualsiasi altro atto, perché il senso è uno solo: noi dobbiamo valutare prima di essere vincolati da qualche autorizzazione data. Questi hanno pubblicato la valutazione di impatto ambientale contemporaneamente agli espropri, quindi hanno fatto pure una cazzata mostruosa che li renderebbe comunque, però l'illegalità è insita nel progetto. Questo progetto è sempre stato costellato di illegalità, ma è andato avanti anche perché sa che dalla sua parte ha il potere, e il potere comunque sa essere forte anche nelle situazioni di amministrazione e giustizia. Io lo taglio qui.
Magari questa prima parte sì, perché poi c'è tutta una, ti chiediamo ancora magari dopo un pezzo musicale, una valutazione di quello che è il materiale, perché tu hai parlato di materiale, cioè quello che la talpona tirerà fuori dal cantiere della Clarea arriverà qui a Salbertran, dove verrà lavorato. A parte che insomma ci sono anche dei dubbi su come quanto questo materiale possa essere effettivamente recuperato per fare questi famosi conci, ovvero i moduli che servono da rinforzo delle gallerie quando vengono costruite. Insomma, per riassumere un po', quindi bisogna fidarsi alla Madonna, come fanno tanti politici in questo ultimo periodo storico, e sperare che non ci sia un'alluvione, anche perché comunque il cantiere avrà anche una durata prevista, dichiarata, di 11 anni, ma chiaramente sappiamo benissimo che può anche non essere così, no? C'è anche insomma dei dibattiti sul fatto che un cantiere così grande, così grosso, poi non viene smantellato, magari viene lasciato lì per fare altri lavori e andare avanti. Comunque questo magari lasciamo appunto un brano musicale per stacco e poi riprendiamo.
105.250, sempre in diretta dalla piazza principale di Salvetran, Radio Notav su Radio Breakout, 105.250. Questi sono i The Alkaloids con Fumo Calante.
sempre Radio Notav, che trasmette su 105-250 Radio Blackout. Oggi la radio è in piazza, è qua in piazza Salbertran, e stiamo discutendo appunto di tutte le meravigliose gioie che porterà i cantieri anche su questo territorio, che come un po' tutta l'Alta Valle pensava di essere al di fuori, e appunto accennavamo già prima di veder sfrecciare i treni con l'oro che gli portava migliaia e migliaia di turisti, e invece si troverà tutti i danni come abbiamo già visto. Ma prima di porre poi una domanda a Mario, che sui materiali costruiti lì, riportati qua, rimessi di là, insomma tutta sta gran confusione che c'è sui materiali, volevo solo fare un saluto a degli amici catalani che sono venuti a trovarci qua in valle, perché la valle in questi anni ha sviluppato anche moltissimi rapporti con le varie lotte in tutta Europa e direi in tutto il mondo. Ci ricordiamo anche quando abbiamo avuto i saluti dalle alte montagne di Kandil da parte dei compagni curdi, come dei compagni del Chiapas, e in questi giorni invece abbiamo qua una delegazione catalana a cui facciamo un profondo saluto. E adesso torniamo a Mario per questi materiali che vanno di qui, vanno di là.
I materiali saranno estratti da Chiomonte per un tratto di circa 7 km in doppia galleria, e verranno, il problema è che da Chiomonte costruiranno uno svincolo che ha le due sole entrate e uscite verso Susa, il che vuol dire che ogni viaggio che deve andare a fare 10 km tra Chiomonte e Salbertran dovrà partire verso Susa, andare a Susa all'autoporto, girare, salire, arrivare a Salbertran, scaricare, poi tornare indietro, superare Chiomonte, andare di nuovo a Susa e tornare indietro. Cioè invece di 5 km ne dovrà fare 54, il che su quei 400.000 viaggi previsti vuol dire far 20 milioni di chilometri in più, alla faccia di un paese turistico della valle di Susa. I materiali sono quelli scavati in queste montagne, che comunque è dimostrata la presenza di amianto e di uranio. Ma l'uranio è presente pure a Salbertran, qui non scaveranno, ma se voi andate a San Romano, ve lo abbiamo fatto forse vedere, non l'abbiamo tanto pubblicizzato, c'è un punto ben conosciuto dove il contatore Geiger parte su. Quindi l'amianto c'è. Il fatto di dire, ah, ma l'amianto c'è in superficie a Salbertran, ma non ci sarà sicuramente all'interno, è come dire che vado a chiedere alla Madonna che cosa farà nei prossimi giorni, cioè è un azzardo. Questo materiale sarà portato qui dopo questo va e vieni con i camion e l'inquinamento. Dovete pensare che comunque un cantiere non è una cosa stabile, ma è un complesso di motori elettrici, e fino lì va bene, ma soprattutto di macchine operatrici. L'inquinamento del cantiere è dato dal fatto che anche quando si dispone di macchine operatrici con accorgimenti sofisticati per abbattimento dei fumi, si genera un inquinamento dovuto soprattutto a ossidi di azoto, ma di particolato, che è enorme. Ed è questo l'inquinamento che rende un cantiere una cosa estremamente pericolosa. Noi avevamo visitato il cantiere di Basel San Gottardo. Il comune più vicino era Bodio, a 5 km, 4 km e mezzo. E in questa riunione, eravamo andati insieme alle regioni, i comuni ci dicevano, credevamo di cavarcela, credevamo tutto sommato che potesse essere una qualche occasione, magari gli operai uscendo venivano a prendere il caffè da noi. Dice, un assurdo, niente, questi vivono dentro il cantiere come fossero blindati dentro un collegio con le porte chiuse, neanche una volta che vengono a prendere un caffè in paese.
E non era neanche un cantiere militarizzato come quello della Clarea.
Non era militarizzato, era un cantiere aperto. Dicevano, hanno avuto bisogno dell'acqua potabile, ci hanno chiesto di ingrandirla, ci hanno dato un piccolo contributo, le abbiamo chiesto di aggregare anche una condotta per le nostre case, ce l'hanno rifiutata. Poi ci hanno detto, questi cantieri non obbediscono più a direttive, sono cantieri politici, sono cantieri in mano delle imprese che se ne fregano assolutamente di qualsiasi promessa fatta dai politici o da altro. Loro a questo punto che hanno iniziato rispettano soltanto necessità, quello che possono chiedere lo chiedono, non rispondono, non danno niente, quello che non possono ottenere se lo prendono, perché loro sono i cantieri. E diceva comunque che nonostante che lì fossimo in Svizzera, che noi pensiamo che comunque se la cavino, dice che il problema delle polveri non è stato assolutamente risolto. Noi che siamo in una valle dove comunque c'è un movimento di brezza d'aria, continuiamo ad avere giorni più, giorni meno, il problema delle polveri ed è irrisolvibile, e questi svizzeri se ne fregano. Un cantiere estremamente inquinante, quindi, per le macchine operatrici, che se fossero stati onesti avrebbero potuto mettere, invece di certi calcoli che hanno fatto, l'esempio del cantiere Gottardo. Dire: questo è un cantiere di base in area alpina, ci sono tot macchine operatrici e mettono tanto, questi valori che abbiamo rilevati. In nessuno di quei quattro armadi di documenti c'è mai un confronto con la situazione esistente. Questo sistema di silos che magari vi dicono adesso questo sistema qui va benissimo, non faremo polveri, in realtà non esiste, non è mai stato applicato, e forse se non è mai stato applicato è perché non serve un cavolo, perché non funziona. Questa gente non è che si confronta, questa vende solo dell'illusione per arrivare a imbrogliare degli amministratori, dei cittadini, a ripartire col progetto, e poi comunque se ne frega, la gestione parte, è un'impresa che non risponde a niente e a nessuno, come è stato fatto per tutta l'altra velocità italiana. Quello che vi mettono qui comunque è la parte più brutta, come vi dicevo, cioè la frantumazione del materiale, perché il materiale deve essere frantumato in diverse pezzature secondo i vari utilizzi. Sempre poi che vedere quanto utilizzano, perché poi alla Maddalena avevano previsto di utilizzare un terzo, hanno utilizzato 0,0. Perché poi alla fine si scopre che altri tipi di rocce gli sono più convenienti. E poi c'è la fabbricazione di conci cemento, e soprattutto del cemento che deve rivestire gallerie, che questi cementi devono essere estremamente rapidi, estremamente tenaci e rapidi, per poter stare su quando si arma la volta. Quindi hanno bisogno di additivi che sono velenosissimi. Io li ho visti usare a Modane quando facevano la galleria, quella vecchia. E comunque i bidoni di plastica di questi additivi non è che fossero conservati lì, erano campali per angire, si fa neanche fino a che punto. Quando hanno fatto i piloni dell'autostrada, non forse qualcheduno di voi che se ne ricorda, c'erano delle pozze verdi di un verde smeralto bellissimo dove fiorava l'acqua della Dora, perché gli additivi sono così, vanno a finire nei fiumi. Qui c'è poca d'acqua, la Dora probabilmente per X anni ne avrà delle conseguenze.
Sì, poi tra l'altro, insomma, in un cantiere così militare, blindato, eccetera, eccetera, non abbiamo neanche la possibilità, come dire, di avere, come è successo alla Clarea d'altronde, no? Non c'è trasparenza, non è che si può entrare dentro, verificare, chiedere dei dati, dei controlli, l'andamento, le rilevazioni, i sensori, tutte queste cose, per esperienza appunto di questi anni, vengono fatti direttamente dalle ditte o dei loro amici, che hanno tutto l'interesse che i dati siano ragionevoli o comunque con parametri accettabili, e quindi chiaramente in un cantiere così militare non c'è nessun tipo di assicurazione che questo invece possa accadere. Quindi anche sulla questione del fatto, come dire, di lavorare dei materiali a chilometro zero, li prendiamo dalla Maddalena, li portiamo qua, li lavoriamo, così non facciamo arrivare materiali da altre parti, no? Sembra quasi una cosa virtuosa, però poi in realtà si scopre che raramente, cioè poco sarà così. Quindi rimane anche la questione, dire: va bene, arriva tutto questo materiale, una parte la useremo, il 10%, il 3%, il 5%, non lo sappiamo, ma tutto il resto che destino avrà?
Il resto sarà posto in discariche a Torrazza e a Capri. I treni saranno caricati al scalo di Bussoleno, e poi di lì, ma fino allo scalo Bussoleno si va su gomma. In realtà questo progetto, nato per minimizzare il traffico su gomma, è un progetto che lo utilizza alla grande. E come hai detto te, comunque un cantiere militarizzato, il sospetto che si è sempre avuto sull'esperienza, che la militarizzazione di questo cantiere, che è stata annunciata politicamente in momenti di difficoltà per avere gli espropri, e che tutto il suo iter indicherebbe è che si è voluto usare, strumentalizzare la militarizzazione per avere un cantiere in cui qualsiasi controllo è impedito e in cui tutte le procedure sono accelerate con la scusa della militarizzazione. Si gioca su militarizzazione e le eccezioni che vengono fatte su tutte le leggi in caso di guerra, l'esercito può, per in realtà fare quello che si vuole. Quindi Alta Valle si farà quello che si vuole e basta.
Mario, scusa, ho una domanda io da farti perché forse non ho capito bene. Io ero rimasto appunto al progetto che prevedeva i camion dalla Clarea a venire qua con il doppio giro da Susa, eccetera. Questo per scaricare il materiale che poi dovrebbe essere vagliato qui a Salbertrand e in parte utilizzato per i conci. Credevo poi che appunto il materiale in eccesso, cioè quello che non viene utilizzato, venisse caricato qui a Salbertrand, data la disposizione del nuovo cantiere dei conci di fianco alla ferrovia.
Hai ragione, scusa, mi sono dimenticato, c'è un edificio alto 25 metri, lungo 40 per il carico dei vagoni. Scusate, ogni tanto do i numeri anch'io, perché hanno cambiato talmente tante volte i progetti che, è vero, in questo caso vi stavo raccontando l'ipotesi Chiomonte. Io non ho mai creduto francamente che potessero mettere un cantiere qui a Salbertrand e in qualche volta sono ancora legato al progetto vecchio. Hai ragione, mi ero sbagliato. Saranno caricati in questo mega edificio alto 25 metri.
Benissimo, benissimo. Grazie Mario. Però insomma lo scenario è abbastanza preoccupante, quello che insomma dal punto di vista della tutela del territorio, dei rischi alla popolazione eccetera, però qua a Salbertrand qualcosa in queste settimane si è mosso. Due settimane fa c'è stata un'assemblea partecipatissima. Lasciamo magari un piccolo pezzo musicale e Monica ci racconterà un po' quali sono stati i punti salienti, insomma interessanti, di questa assemblea che c'è stata qua a Salbertrand. Come reagisce la popolazione qua?
Lasceranno l'Italia a metà gennaio i primi militari italiani che verranno impegnati in Afghanistan contro il terrorismo internazionale nell'ambito dell'operazione Enduring Freedom. A darne notizia è stato il ministro della difesa Martino davanti alle commissioni difesa di Camera e Senato riunite. Un contingente composto complessivamente da circa 1000 uomini, ha spiegato il ministro, in prevalenza provenienti dalle truppe alpine. A metà gennaio a partire sarà comunque solo un piccolo gruppo, una testa di ponte per organizzare il dispiegamento del contingente che dovrebbe avvenire nel mese di febbraio. Dopo un periodo di circa 2 settimane...
Allora, questi erano i The Roser, Cielo Nero, sempre sui 105-250 di Radio Blackout, Radio Notav in onda dallo studio mobile, oggi qui davanti al comune di Salvetrand in piazza Martiri della Libertà. Stiamo facendo un lungo approfondimento su quello che è il progetto per il cantiere dei Conci che verrà, che è stato progettato di costruire sul, qui tra la Dora e la, la ferrovia, proprio nel territorio di Salvetrand. Andiamo avanti appunto con quanto sappiamo riguardo alla, a questo progetto, e Monica ora ci parlerà un po' sia della alcune cose, come diciamo prima, riguardo la serata che c'è stata qui, ma anche su altre novità delle sue visite nei cantieri da parte francese. Monica.
Grazie Giobbe, ciao a tutti e a tutte. Mi vorrei ricollegare velocemente all'accenno che ha fatto prima Mario sul cantiere di Saint-Martin-la-Porte. Abbiamo fatto una gita per andare a vedere che cosa succede oltre Alpe, ed è stata una gita proficua e importante, anzitutto perché con un occhio un po' critico alla situazione, la prima cosa che balza agli occhi è che, non essendoci una grande opposizione popolare all'opera, il cantiere di Telt si permette di fare un po' quello che gli pare. Un esempio molto classico è il nastro trasportatore che viene utilizzato per portare via lo smarino dal buco che stanno facendo e che viene accatastato in una montagna enorme su cui salgono i camion da cava dove conferiscono il materiale. Questo nastro trasportatore perde smarino ovunque lungo il suo percorso, anche all'interno del fiume che passa lì a fianco, per dirne una. Attorno a queste due situazioni, quindi a questo mucchio di smarino che viene accatastato al nastro trasportatore, è tutto bianco, è tutto ricoperto da polvere. Non abbiamo visto, ad esempio, cannoni ad acqua per l'abbattimento delle polveri, ed è una cosa che ci ha lasciato alquanto perplessi. In seconda battuta mi viene da dire che anche in questo caso Telt se la gioca un pochino sporca, perché pubblicizza un unico grande cantiere, che è quello dell'imbocco del tunnel, ma soprassiede sugli altri due siti, quello appunto della cava, della deponia per il materiale, e quello della produzione dei conci, che è un grosso sito industriale con dei fabbricati sullo stile di quello che stava raccontando Mario prima, completamente abbandonato a se stesso, nel senso che è in un posto un pochino nascosto di Saint-Martin-la-Porte, poco visibile. L'unica cosa che contraddistingue questo sito è il filo spinato israeliano che si vede sopra la recinzione. Quello che ci è venuto in mente guardando questa situazione è quello che era stato detto anche all'interno della serata informativa che due settimane fa circa è stata fatta qua a Salvetrand, serata molto partecipata in cui ci sono stati interventi importanti da parte delle persone che abitano qui sul territorio. Hanno posto domande rispetto a ciò che vuol dire un esproprio temporaneo, che come abbiamo visto però a Chiomonte è diventato un esproprio per sempre, insomma quelle terre non verranno neanche più ridate alla comunità, e tutto ciò che può comportare avere un sito di costruzione conci, un sito industriale. Perché? Perché quello che è emerso anche da questa serata è la difficoltà di comprendere se Telt vuole rappresentare come unico cantiere, come un solo cantiere, i cantieri in questo momento di Chiomonte, quello di Salvetrand, il futuro cantiere a Susa, quello di Bussoleno, l'area di deponia di Capri e di Torrazza Piemonte. Su questo non si riesce ancora a comprendere. E perché è importante? Perché se tutto ciò viene considerato come un unico grande cantiere diffuso, il discorso del controllo dei materiali che entrano e escono, che circolano per strada e che vengono immessi nell'atmosfera, viene praticamente a mancare. La legge invece ci dice che quando del materiale esce da un sito e entra in un altro, ha necessità perlomeno di avere un documento di accompagnamento e un'analisi che attesti la provenienza e il materiale trasportato. Se immaginiamo che Telt, come in qualche modo sta portando avanti l'istanza di utilizzare invece l'escamotage del cantiere diffuso, noi ci troveremo ad avere dei camion e dei carri treno che trasportano materiale senza che questo venga minimamente controllato. Questo a grandi linee. In ultimo, mi permetto di dire che le ditte che stanno costruendo il tunnel dall'altra parte, ne conosciamo qualcuna anche noi, come Cogeis e CMC, alle quali si aggiungono Eiffage e Spie Battignol, Ghella e qualche altra piccola impresa di trasporto materiale terra.
D'accordo, allora prima di passare un altro pezzo musicale, volevo giusto ricordare alcune cose molto semplici anche per chi guarda un po' solo il proprio cortile, ma d'altra parte questa è anche un punto di partenza, e sappiamo che i concittadini di Salbetran fino adesso forse non si sono tanto interessati alla questione TAV, giustamente nel momento in cui va a toccare quello che sono i loro interessi personali invece lo fanno. Intanto abbiamo visto che questo cosiddetto esproprio temporaneo spesso può diventare definitivo, e quindi bisogna un attimo pensare quanto sia meglio se rischiare, forse come qualcuno teme, che opporsi al TAV vuol dire magari che qualche recinzione o qualche albero di mele venga danneggiato, o se forse è peggio avere un esproprio definitivo per un cantiere per il TAV che diventerà poi sarà alienato per sempre dalla propria proprietà. Questa è una cosa su cui forse basterebbe solo quello per iniziare a ragionare. E poi un'altra cosa interessante su cui forse bisogna fare un attimo attenzione è dire: Salbetran è un territorio che è stato saccheggiato varie volte, c'è l'autostrada, c'è l'autogrill, la stazione di servizio, ci sono le cave di sabbia, ci sono state in passato altri tipi di cave. Questo è il lavoro che c'è a Salbetran oggi, e ci chiediamo: questo non mi sembra che abbia impedito al paese di svuotarsi, di perdere lavoro, di perdere lavoratori. Certo, qualcuno si terrà stretto sotto il sedere, la sedia che ha, c'è anche il parco, questo va detto, ma evidentemente questo modello di lavoro e di sviluppo ha delle grandi falle, perché non sembra che invece aiuti a invertire la rotta. Per cui ci chiediamo anche di ragionate su quanto un cantiere di questo tipo possa rincorrere un'illusione anche occupazionale che invece non c'è. Monica.
Ma prima, parlando qua in piazza con alcuni abitanti del paese, mi hanno fatto giustamente notare che Salbertrand sta avendo uno sviluppo sul turismo dolce importante, cosa diversa dagli impianti sciistici che ci sono su Bardonecchia e Ulx, ad esempio. È una delle criticità che tutta la valle ha, ma in particolar modo questo territorio, sono i servizi, ad esempio il trasporto persone dei treni pendolari, quelli che usiamo anche noi. In realtà, come sappiamo, questa linea alta velocità non serve neppure per le persone, serve esclusivamente per il trasporto merci.
In generale io credo che bisognerebbe un attimo porsi il problema di, ammesso che si riesca a creare in qualche modo dell'occupazione o qualche posto di lavoro, a cosa serva questo quando invece siamo di fronte a una società in generale che rende anche superfluo. Io posso avere anche 1.000 euro al mese, ma se continuiamo così, dove comunque 1.000 euro non bastano perché ci sono sempre cose maggiori a cui bisogna sottostare, ne dico una per tutti molto semplice, che è quella della normativa Euro 01 eccetera per le auto. A poco serve prendere 900-1000 euro di stipendio se poi dopo ogni 3 anni devo cambiare la macchina. Quindi forse, anziché prendersela con chi si oppone a un'opera come questa, forse sarebbe bene anche opporsi a chi mette delle regole che poi dopo ci rendono un po' più complicata la vita. Credo che sarebbe un po' da invertire il ragionamento. Maurizio.
Ma oltretutto, in più, anche proprio sul lavoro, concretamente, se lasciamo perdere l'opera e invece ragioniamo, come accennato già prima Monica, trasporto locale, allora pensate, ma questo noi che abitiamo qua lo sappiamo tutti, alcuni giorni fa, in piena estate turistica e tutto, il treno a Bussoleno veniva fermato, veniva fatta scendere la gente perché non c'erano abbastanza posti sopra. Ecco, allora già quello, invece, intervenire sulla linea che c'è, quello porta dei posti di lavoro. provare a ragionare come Salvetran sta facendo, turismo dolce, eccetera. Quello può portare dei posti di lavoro. Poi, verissimo quello che ha detto Giobbe sulla macchina, quindi bisognerebbe rivedere tutto il modello di sviluppo, ma anche solo nel piccolino, se gli stessi soldi dell'opera venissero utilizzati o parte di quei soldi per quello che invece può servire davvero al territorio. Pensiamo ai fiumi, pensiamo alle volte che c'è stato l'allagamento a Susa in diversi punti, ma era portato da cosa? Dalla non pulizia dei fiumi, come invece una volta si faceva, eccetera. Quindi potremmo avere molti posti di lavoro. Faccio solo ancora una battuta, andavo al microfono prima, qualcuno diceva sui bar che non portava neanche il lavoro dei bar, come hai detto tu prima. Oppure, per chi lo sa, quando il cantiere è stato aperto anche sui bar poi si arriva al racket, perché ad esempio a Chiomonte, dove invece c'è stato qualcosa, però c'è stata una convenzione con un solo bar, quindi anche lì, no? Cosa ci sta dietro, come diciamo sempre? Quindi dove c'erano rapporti politici evidentissimi, la proprietaria di quel bar, non è che lo dico io, è uscito su tutti i giornali, rapporti diretti con Chiamparino del PD, e caso strano quel bar lì è quello che ha avuto tutto l'appalto dei lavoratori che c'erano, quindi c'era proprio un librone, questi arrivavano al mattino, facevano le colazioni, mettevano la firma e viceversa, così la sera, sera per la birra o quello che era. Quindi, come abbiamo sempre detto, l'opera poi porta anche un modo non pulito persino sui bar, persino su quello c'è sempre questo legame degli amici degli amici.
Ebbene, ringraziamo anche per l'intervento Monica, insomma speriamo che l'assemblea di Salbertrand continui nell'approfondire nella sua possibilità di informare e di mettere in guardia la popolazione di Salbertrand su quello che effettivamente succederà qua, perché insomma succederanno cose grosse, magari non per niente piacevoli per la popolazione. Il prossimo intervento sarà quello di Elena, che è di Ulzio, che ci racconterà un po' invece quello che è l'informazione, come gli abitanti della montagna arrivano a conoscere le esperienze, cioè quello che succede sul territorio e quanto e come questa informazione sia utile, proprio per prendere coscienza, per capire un po' che cosa c'è in ballo. Noi sappiamo benissimo che i giornali hanno una posizione limitata e soprattutto di parte, nel senso i giornali sono gestiti dagli stessi che vogliono questi lavori, e quindi non ci si deve aspettare dagli articoli della Stampa, della Repubblica o dei vari TG3 eccetera delle informazioni trasparenti e soprattutto giuste e ragionevoli. E un po' l'invito che facciamo a tutti è di utilizzare anche altri strumenti, appunto, per attingere alle informazioni, perché magari sono molto più corrette di quelle che ci vengono propinate tutti i giorni.
E allora 105.25, sempre su Radio Blackout, in diretta oggi dalla Piazza Martiri della Libertà a Salbertrand. Siete all'ascolto di Radio Notav, ci potete seguire anche in streaming dal sito radioblackout.org. E ora, prima di Elena e di altri interventi, un piccolo stacco con i Ludalfin.